Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, questa è Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Come ogni sabato parliamo di cinema, parliamo di uscite. Questa settimana tra l'altro abbiamo tantissime cose, anche perché iniziano festival, sono stati evidenziati i programmi, penso al programma del Festival di Cannes che è stato presentato a inizio settimana, ci sono libri da raccontare, insomma tante cose. Però noi siamo abituati a iniziare questa puntata con i film, con una sorta di carrellata, detta in maniera proprio così volgare e brutta, di film che sono in uscita e che raccontiamo attraverso i suoni di questi film. Prima di tutto vi ricordo che i podcast li potete trovare sul sito di Radio Popolare, ma anche alla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, sul mio account Instagram Barb Sorrentini, ma anche su LinkedIn, che ho visto che c'è molta attenzione. Con me in studio c'è Amanda.
Buongiorno a tutti.
Ciao Amanda, che Ciao. Mi aiuterà a capire un po' quali film consigliarvi. Sì. Iniziamo con i suoni di Coincidenze d'amore.
Devo prendere la coincidenza. Ci hanno dirottati qua, neanche so dove siamo.
La regia è di Meg Ryan, un'attrice.
Sì. Sì.
Cosa dicono i siti di questo film?
Allora, una recensione piuttosto negativa di Cinematograph che dice: Coincidenze d'amore è un film che non funziona, una commedia sentimentale che vede due ex fidanzati incontrarsi a distanza di tempo, riavvicinarsi, rincontrarsi e forse dirsi tutto quello che non si erano detti quando le loro strade dovevano dividersi. Un racconto sicuramente ambizioso e non facile, che avrebbe dovuto puntare tutto sulla sceneggiatura, seguendo la linea di molti altri lungometraggi ambientati in un'unica location, l'aeroporto.
È diagnosticata l'ansia anticipatoria.
Perché esiste?
Adesso ho paura che ci siamo persi.
Guardatevi intorno.
Guardatevi intorno.
Guardatevi intorno.
Guardiamo intorno.
Perché non ti rilassi? Tanto sei già dentro la peggiore delle ipotesi.
Beh, stiamo parlando appunto della regia di un'attrice, la prima regia di Meg Ryan. Meg Ryan, naturalmente molti se la ricordano in C'è posta per te con Tom Hanks, stiamo parlando del 1998, oppure della storica nel 1989, Harry, ti presento Sally, quando lei simula un orgasmo al bar e le signore vicine dicono: ordiniamo quello che ha ordinato lei.
Non doveva andare così il nostro
film. Però sulla regia in effetti è proprio la commedia romantica. Questo film è stato presentato in anteprima al Bifest di Bari e un po' la sensazione uscendo, oltre a tanta tenerezza e affetto per Meg Ryan, è stato un po' questo.
Roma Nord, la zona più patinata della città più bella del mondo. Qui la forma è tutto, l'apparenza è tutto. Devi essere impeccabile. In una parola, flawless. Ah, e poi ci sono le mie amiche, i premi Pulitzer.
Questo invece è Flaminia di Michela Giraud, un'altra attrice donna che comunque noi siamo contente in ogni caso quando finalmente, quando anche si possono criticare i film, perché vuol dire che ci sono tante registe donne.
Sì, che c'è una ricerca.
Esatto.
È qualcosa che si muove.
E si può anche criticare.
Sì, beh, certo.
Flaminia è il titolo, su Michela Giraud anche qui ci sono pareri un po' discordi. Tu cosa hai trovato, Amanda?
Ho trovato due recensioni, una di My Movies che dice che la storia affronta il tema del body shaming e del rapporto con la disabilità in modo interessante, però compie l'errore da principiante, quello di pensare di dover far leva sulla propria immagine consolidata di stand-up comedian ed estremizzare a scopo comico alcuni personaggi, come la madre di Flaminia e le tre amiche viziate. Invece Coming Soon dice: si sorride invece di ridere, laddove c'è il desiderio di scatenare l'ilarità generale, è una storia forte che merita di essere raccontata, solo che quando si passa alla parte amara del film, il cambio di tono è un pochino troppo repentino, e se non sapessimo che la vicenda narrata è autobiografica avremmo difficoltà a credere fino in fondo alla trasformazione del personaggio principale.
Un po' paragula, eh?
Tu mi vuoi rovinare la vita, eh? Ma io non te lo permetterò.
Posso dormire con te?
E questo è Flaminia di Michela Giraud, che molti avete visto in Commedia Central e anche a LOL, insomma è nota come comica, devo dire che i critici sono sempre abbastanza severi quando qualcuno dal cabaret o dalla stand-up comedy finisce per fare cinema.
Michela Giraud,
ma chi è sta burina?
Io voglio tenere una vita modesta, non voglio lavorare mai, Roman. E se vuoi fare caso, puoi fare lo stesso.
¿Qué pasa?
Te vine a proponer algo.
I delinquenti di Rodrigo Moreno, invece questo film è un film proprio per cinefili, che arriva dall'Argentina, ha recitato bene, diretto bene, ha avuto già molto successo, finirà su Mubi, quando c'è Mubi dietro si parla sempre di cinema d'autore. Cosa dicono i siti, Amanda?
I delinquenti, storia di due bancari che rubano per salvare la pelle dalla morte in vita. Coming Soon, e noi lo conosciamo Federico Gironi, dice: Los Delinquentes è capace di risucchiarti dentro le sue immagini, di farti appassionare alla sua storia, ai suoi personaggi, al suo ritmo disteso, placido ma implacabile e trascinante.
Quanto vuol dire l'ovni?
3 anni e mezzo alla carcere o 25 nel banco?
Ecco, questi sono alcuni dei film che vi abbiamo presentato a Chassis. È uscito nelle sale anche Gloria di Margherita Vicario, che tutti conoscete come cantante, anche per lei è un esordio. Il film è stato alla Berlinale, ha avuto molto successo. Ci ascoltiamo un audio.
A nessuno frega niente delle orfane del Sant'Ignazio.
Silenzio, gallina.
Non so perché sia qui sotto questo pianoforte, ma è la nostra occasione.
Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII.
Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi.
Zitto!
Che stai facendo?
Questo film è ambientato alla fine del Settecento all'interno di un istituto femminile a Venezia. È la storia di Teresa, una giovane talentuosa del pianoforte, un gruppo di ragazze, giovani musiciste. Margherita Vicario racconta proprio la musica e il canto, e insomma del resto è la cosa che conosce meglio, e lo fa con un film molto ambizioso che è appunto è stato molto apprezzato. Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, c'è Veronica Lucchesi della rappresentante di lista, poi ci ascoltiamo un brano dalla colonna sonora, c'è Paolo Rossi, c'è Elio, c'è Natalino Balasso, c'è Anita Kravos, insomma un cast molto particolare e interessante.
Io mi riprendo quello che mi hai portato via.
E poi invece per gli affezionati al genere, ma anche per i più giovani, è uscito Ghostbuster, un altro capitolo ormai della saga, ce la racconta Martino.
Per la prima volta nella storia di New York, un gruppo di persone morì per assiderimento in pieno luglio.
Dopo il ritorno della famiglia Spencer a New York, nell'iconica caserma dei pompieri, dopo gli eventi del film precedente che era Ghostbusters Legacy, la famiglia si ritrova ad aiutare gli acchiappafantasmi originali, quindi quelli che abbiamo visto nei film degli anni Ottanta, a studiare in un laboratorio segreto per trovare nuovi modi per acchiappare i fantasmi. A un certo punto viene scoperto questo antico manufatto che è in grado di riportare in vita un dio dell'antichità, e questo dio ha il potere di creare una nuova era glaciale. Quindi il compito dei nostri acchiappafantasmi sarà scongiurare questo attacco, salvare la loro casa e il mondo.
Comanda un esercito di fantasmi.
Moriremo tutti, garantito.
Reggetevi forte!
Causerà la fine del genere umano.
Straight.
afraid of no ghosts.
Questa è Chassis Radio Popolare, abbiamo parlato, l'ultimo film era appunto Ghostbuster, questa è la colonna sonora, insomma vabbè è inutile, non va presentata, strautilizzata, strasuonata, stracoverizzata. E ora Chassis andiamo avanti con le prime interviste, poi avremo altre segnalazioni da dare in questa puntata perché come vi dicevo ci sono molte cose, sarà anche l'esplosione della primavera che fa fare più cose, che poi al cinema di solito è il contrario, però evidentemente insomma è importante che ci siano proiezioni anche particolari. Parliamo di un film molto atteso, era stato presentato alla Festa di Roma, sono due un regista e un'attrice che noi adoriamo, abbiamo già avuto ospiti nelle nostre trasmissioni, si tratta di Robert Guédiguian e Ariane Ascaride, marsigliesi, il loro cinema è sempre una garanzia. Sentiamo una clip e poi l'intervista, li abbiamo incontrati all'Anteo qualche giorno fa.
Non bisogna stancarsi di ripetere che non è finito niente, che è solo l'inizio. Per vincere a noi servono tre cose. Uno, il programma. Due, il programma. E tre, il programma.
Secondo me serve avere un'immagine nuova.
Io direi di cervelli nuovi.
Il film parte da un fatto vero accaduto a Marsiglia, il crollo in un quartiere di un edificio e poi tutto quello che è successo dopo. E questo è stato un po' lo spunto per raccontare il privato e il pubblico. Qual è stata la scintilla che poi ha trasformato questa storia in un film?
Je crois que ça raconte un petit peu l'idée même de la construction d'un récit. C'est-à-dire que on part d'un réel, d'une réalité, de choses qui sont produites, qui sont arrivées en vrai. Donc il y a eu des informations, il y a eu des journalistes qui ont travaillé sur cette question-là. Donc on montre au début des archives. Et puis en partant de là, évidemment, on construit un récit qui, avec des personnages, va donner un point de vue sur ce réel. Voilà, comme si le documentaire était le réel et le film de fiction qui commence tout de suite après est un point de vue sur ce réel-là.
Racconta l'idea stessa della costruzione della narrazione. Il punto di partenza è la realtà che, come dimostrano le prime immagini che sono d'archivio, è stata trattata a livello giornalistico, naturalmente con un'ampia copertura, e da questo fatto poi si parte a costruire il racconto, che altro non è che lo sguardo su quella realtà, la riflessione su quella realtà. In qualche modo la realtà corrisponde al documentario e la finzione è l'osservazione e la riflessione su quella realtà.
La protagonista Ariane, e la domanda la rivolgo a entrambi, all'inizio fa un percorso, una crescita, questo personaggio, un'evoluzione da un interesse politico molto forte a un interesse invece più privato e sentimentale. Come avete lavorato a questa trasformazione?
Non so, je sais pas. J'ai pas travaillé ça. Non, c'est de l'écriture de scénario et moi j'essaie d'incarner ce personnage qui a été juste écrit. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que ça, ce serait une très longue réponse à vous faire. Mais il n'y a pas de... Comment vous dire? De recherche sur le personnage. C'est juste, je pense que quand on fait bien son travail, on sait lire un scénario. Et que quand on sait lire un scénario, on peut arriver à incarner ça. Mais ceci dit, ce que je tiens à dire, c'est que effectivement, elle va avoir effectivement un retour sur elle-même. Mais c'est en permanence un retour sur elle-même et en même temps toujours la question de comment se situer à l'intérieur de la cité, je dirais. Donc elle ne perd rien de son attitude par rapport à la cité, mais c'est presque de la dialectique en fait, ça va d'un côté, ça va de l'autre, ça se répond tout le temps.
Ma in realtà non lo so, non posso dire di aver lavorato al personaggio, si tratta semplicemente di saper leggere una sceneggiatura e il ruolo mio e degli attori è quello di incarnare un personaggio che è scritto sulla carta. Non sono in grado di rispondere, oppure potrebbe essere una risposta molto lunga. Non faccio ricerche particolari per interpretare un personaggio. Leggo quello che è scritto in sceneggiatura. Detto questo, è vero che c'è nel mio personaggio un'alternanza costante tra una riflessione su se stessa e sulla vita privata e sulla sua collocazione, il suo ruolo all'interno del quartiere dove vive. Questa dinamica sicuramente c'è.
E in questa dinamica vengono fuori molto le origini armene e tutta la storia del vostro passato, meglio del vostro passato, forse più rispetto agli altri film. Anche qui il gioco con la città sempre presente, sempre anche più romantica forse del solito, e questo lavoro sulle origini.
No, mais c'est vrai que je crois que lorsqu'on veut parler du monde entier, il faut le parler du particulier, et que dans le particulier se trouve effectivement le monde entier. C'est particulièrement vrai à Marseille, qui est une ville d'arrivée, de départ, de mélange, en fait, depuis très 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 longtemps, en fait, depuis plusieurs millénaires. Donc je crois qu'il faut toujours penser que nous vivons dans un seul et même monde, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, même quand on fait un film dans un endroit très très précis, on peut pas oublier la guerre en Ukraine, on peut pas oublier les Ouïghours, on peut pas oublier les Arméniens, bien sûr, puisque ça, je suis directement concerné. On peut pas oublier, évidemment, ce qui se passe en Israël et à Gaza en ce moment. On peut pas oublier ces choses-là. Et je crois que non seulement on peut pas, mais ça a vraiment des répercussions sur nos vies, aujourd'hui. Notre vie, là, aujourd'hui, des gens à Milan vivent des conséquences, en fait, de toutes ces choses-là. Hein. Même si c'est très loin, donc on jette une pierre dans l'eau, mais par cercle concentrique, les choses nous atteignent. Le monde entier est affecté par tout ce qui se passe dans le monde entier. Nous vivons dans un seul et même monde.
Sì, assolutamente vero. Se vuoi parlare del mondo intero, hai bisogno di dialogare con quello che è il privato, la dimensione privata. Marsiglia è un porto, ha sempre visto gente che arriva e gente che va. C'è stata una mescolanza di persone provenienti da mondi diversi, da sempre, da secoli, ma viviamo tutti in un solo e unico mondo, quindi al di là della precisione del luogo in cui ciascuno di noi ha origine e sceglie di vivere, non possiamo dimenticare anche oggi quello che avviene in Ucraina, in Armenia, in Israele, a Gaza. Ci sono delle ripercussioni inevitabili su queste crisi mondiali e noi ne subiamo le conseguenze. È davvero come una pietra che lancia, i centri concentrici arrivano a toccare ciascuno di noi, perché viviamo in un unico mondo.
Un'ultima domanda sulla vostra famiglia cinematografica, i vostri attori, il fatto di lavorare sempre insieme, quasi come una troupe teatrale. Raccontateci qualcosa di questo.
C'est une chose qu'on n'a pas décidé au départ. C'est une chose qu'on a fait parce qu'on avait envie d'être ensemble. Il y a plusieurs des acteurs que vous voyez dans le film qui sont mes camarades de classe quand j'étais au Conservatoire de Paris. Les autres sont les amis d'enfance de Robert. Et on avait juste envie d'être ensemble et surtout envie de raconter notre manière de regarder le monde. On a commencé comme ça. Et puis comme on était vachement bien ensemble, on a continué. C'est juste ça.
Non è una cosa che abbiamo deciso dall'inizio, semplicemente nasce dal desiderio di trascorrere del tempo insieme e di fare delle cose insieme. Ci sono alcuni di loro che erano miei compagni al Conservatorio di Parigi, altri sono amici di Robert dall'infanzia e condividiamo lo stesso sguardo sul mondo e abbiamo piacere di fare le cose insieme, di trascorrere tempo insieme.
Sì, è veramente come una troupe. Et une troupe de gens qui se sont choisis, qui se connaissaient, qui se sont choisis, qui ont voulu rester ensemble pour quand même faire intervenir dans le monde. C'est-à-dire, c'est notre troupe et c'est d'interpréter de manière diverse selon les films, des tragédies, des comédies, selon des formes très très diverses, essayer de se confronter au monde et de continuer à le transformer, en fait. Voilà, c'est une troupe de gauche.
Sicuramente è vero che è come una compagnia teatrale fatta di persone che hanno scelto di intervenire sul mondo e hanno messo in scena tragedie, commedie, come avviene in teatro. È sicuramente una compagnia teatrale di sinistra.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre.
E avete appena finito di ascoltare l'intervista a Robert Guédiguian e Ariane Ascaride. Questa canzone fa parte della colonna sonora, come si dice correttamente, Amanda?
Lui si chiama Charles Aznavour, la canzone è Emmenez-moi.
Ecco, esattamente così, canzone molto bella, Aznavour, anche lui di origine armena come Robert Guédiguian. Infatti l'accenno che ha fatto nell'intervista e che c'è tantissimo nel film alle sue tradizioni armene, naturalmente lo ha accompagnato anche con la musica. Un applauso metaforico, comunque quel film merita un applauso e anche questa canzone merita un applauso. Vi diamo qualche segnalazione prima di separarci per pochissimi secondi tra una parte e l'altra. In sottofondo sentite il pianoforte di Daniele Aurea con Paolo Fresu in una rilettura della canzone di Marinella di Fabrizio De André. Vi dico questo perché dal 15 aprile esce al cinema Berchidda Live di Cabiddu, Mellara e Rossi, un documentario dedicato al Festival di Berchidda, un viaggio nell'archivio di Time in Jazz, questo è ovviamente il nome, e sono 35 anni di storia di questo festival ideato e diretto appunto da Paolo Fresu. Una segnalazione cinematografica?
Sì, dal 10 aprile al 15 maggio, tutti i mercoledì alle 12.30, il Cinemino dedica una rassegna ai film che rappresentano le origini della storia del cinema. E in particolare mercoledì 17 aprile, ripetiamolo, alle 12.30, si guarderà Nosferatu, il vampiro, di Murnau, del 1922, e racconta la storia di Ulter, commesso di un'agenzia immobiliare, che viene inviato presso il conte Orlok, detto anche Nosferatu, in Transilvania. Questi abbandona il suo castello in una barra a bordo di una nave carica di topi portatori di pesce e giunge nella città dove abita la fidanzata di Ulter, che intende sedurre.
Questo è il Nosferatu da cui poi, non si può chiamare remake, però Werner Herzog ha preso spunto per il film con Klaus Kinski e quindi Cinemino sta riproponendo a mezzogiorno alcuni film d'epoca. Un'altra segnalazione è quella della carovana di Cinemovel che è partita per il Senegal con il film Io Capitano di Matteo Garrone. Ne avevamo parlato già un po' che c'era questo progetto, quindi dal 15 al 27 aprile questa carovana di cinema itinerante porterà il film in alcune città, periferie, paesi e scuole del Senegal. È una sorta di viaggio, no? Con le storie di migrazione dei protagonisti che spesso sono le stesse di chi abita questi villaggi e vuole andare via. Cinemovel, se andate su Produzioni dal Basso, il sito, c'è Vengo Anch'io, che è la piattaforma, insomma è il titolo di questo anche crowdfunding, se vogliamo, però potete andare a vedere e capire che cosa chiedono a voi spettatori e spettatrici che avete amato questo film. Se questa è la canzone di Marinella, lunedì uscirà in occasione della 54esima giornata mondiale della Terra La canzone della Terra, il film di Margaret Olin prodotto da Wim Wenders. Tra l'altro di Wim Wenders tra un po' arriverà Anselm, dedicato ad Ansel Kiefer, un film in 3D veramente straordinario da un punto di vista visivo e anche naturalmente di storia. La canzone della Terra è una sorta di meditazione sul rapporto dell'uomo con la natura e sul legame tra genitori e figli. La regista, che è anche interprete di questo film, fa ritorno nella valle inquinata nel cuore della Norvegia dove abitano i suoi genitori. Il film sarà il 15, il 16, il 17 e il 22 aprile nei cinema d'Italia in collaborazione con appunto la Giornata della Terra. Speriamo per pochi secondi, torniamo subito dopo con altre voci, segnalazioni e curiosità. E rientriamo a Chassis, la seconda parte, con la rappresentante di lista. Questa canzone, come dicevamo, fa parte della colonna sonora di Gloria di Margherita Vicario. Tra l'altro c'è una scena in cui lei in qualche modo partorisce questa canzone, una scena molto forte, molto commovente. Questa ovviamente è la versione diciamo da disco. Vi ricordo che la prima parte è... Tutte le puntate di Chassis le potete ascoltare sul sito di Radio Popolare, e invece per quanto riguarda quella di oggi, tra un po' la troverete sul sito, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini. In questa seconda parte parleremo di un documentario che si chiama La Pitturessa, ne abbiamo parlato con Fabiana Sargentini, il film era stato presentato alla Festa di Roma, e poi parleremo di un libro di Matteo Schianchi, si chiama Cinema e Disabilità, è un tema molto delicato e molto interessante, però cominciamo con La Pitturessa.
Essere artisti lo sei, non puoi fare altro. Anziano che toccava lo schermo e la sua voce. Mi stai a sentire? Cerca di capirmi per una volta.
Non credo di farcela, ci provo.
Io ho sempre pensato che gli artisti, è inutile che parlino del proprio lavoro, gli artisti si esprimono col proprio lavoro.
Fabiana Sargentini, La Pitturessa, siamo a Roma, che bello incontrarti in questo contesto. La Pitturessa è un nome impegnativo, bello, e da dove nasce prima di tutto?
Nasce da un contesto familiare, nel senso che mio figlio, quando era piccolo, aveva 5-6 anni, ha detto mumma, che è come chiama mia madre, non la chiama nonna, mumma fa la pitturessa, e a mia madre questa cosa è piaciuta molto, quindi nel 2015 mi sembra, quando ha scritto questo libro dei suoi incontri nella vita, che racconta molto il mondo dell'arte negli anni 60-70 a Roma, pubblicato con questo editore d'arte De Luca, e lo voleva chiamare La Pitturessa già il libro, e loro sono stati un po' pavidi e l'hanno chiamato con un titolo che non è un titolo, Arte Vita a Roma negli anni 60-70, e sotto però sottotitolo La Pitturessa. Era rimasto vuoto però, e quindi a un certo punto, quando mi sono messa a girare il film subito, cioè non è stato un titolo provvisorio, il film si chiamava La Pitturessa.
Beh, credo che sia proprio perfetto, anche perché poi è una sorta di diario intimo in cui c'entra anche il figlio, perché comunque fa parte della tua di vita, quindi è insomma anche un omaggio alla tua di vita e alla sua, però poi di fatto un rapporto tra te e tua madre, questa grande artista, fino alla sfilata di Dior chiamata da Maria Grazia Chiuri, insomma tutto un percorso vostro. Per te raccontare anche così intimamente questo rapporto, insomma, come ci hai lavorato? Quanto hai scritto? Quanto hai pensato?
Guarda, intanto il film è stato girato in 2 anni, quindi il tempo è passato. Cioè, allora, era urgente, per me era urgente. Prima urgenza era che mia mamma era anziana. Seconda urgenza era questa domanda che io mi sono posta molto fortemente, e che è nella voce fuori campo nel finale del film, ovvero sia se io e mio padre le avessimo rovinato la vita, nel senso che questi quadri che Maria Grazia Chiuri ha visto e che poi mia madre ha riutilizzato nella scenografia della sfilata di Dior erano dei quadri dipinti a 25 anni, prima di che tutta la sua vita appunto cambiasse con l'incontro con mio padre e la mia nascita. Quindi veramente io mi sono posta questo dubbio, se fossimo diventati degli ostacoli nel suo percorso. Gliel'ho chiesto e da lì è nato tutto. E quindi questa prima, diciamo, questione per me è stata abbastanza cruciale poi nella scelta. Il film è scritto, nel senso che c'è un progetto scritto, ma poi in realtà diciamo sono state tutte situazioni vive che poi prendevano, cioè l'azione prevaleva sul pensiero. Non so come dire, quindi io creavo delle situazioni e poi io e lei agivamo dentro.
È stata quasi un'azione terapeutica, in qualche modo restituirle quella sorta di successo che secondo voi, poi non so dire se erroneamente o meno, perché ovviamente sono cose personali e non si entra, però che vi sembrava di averle tolto, e di fatto esce una storia molto, molto interessante, insomma, con una vita, un passato e anche un'arte molto interessante.
Eh sì, diciamo che io sono contenta perché mi sembra in qualche modo una restituzione di qualcosa, no? Come se lei non avesse avuto bisogno, non l'avesse richiesta fortemente. Lei è l'opposto della contemporaneità, mia madre, nel senso che non c'è proprio questa ricerca assoluta della luce, anzi lei è tranquilla, lei sta nel suo mondo, fa le sue cose, dipinge tutti i giorni, l'arte e la pittura sono la meditazione e stava bene così. È successa questa cosa improvvisa, questa specie di esplosione favolosa, e quindi anche a me ha motivato per raccontarla. Mi sarebbe sembrato veramente sciocco perdere questa occasione, quindi è stato molto forte, è stato terapeutico sicuramente, ma è stato quasi dovuto.
Vi somigliate molto, questo si vede anche chiaramente nel film, nelle immagini, giochi anche con questa similitudine. Quanto senti di aver preso da lei? Quanto e cosa?
Ma sai, vorrei avere preso di più, ed è un pensiero nuovo questo per me, nel senso un pensiero che deriva dal film, perché lei ha un coraggio e una libertà che io stento ad avere, e questo un po' è un pensiero che, diciamo, adesso continuo a lavorare e che mi motiva a diventare un po' come lei. È curioso perché non, cioè, c'è una somiglianza fisica, ma la somiglianza fisica è una cosa che arriva a una certa età, non ero così prima, sono diventata simile a lei intorno ai 40 anni, però la somiglianza fisica, ok, io poi ho un altro stile, io ho sempre cercato in realtà di non somigliarle, perché lei era troppo, era bellissima, era orientalissima, era super eccentrica, aveva un tatuaggio sulla fronte, si metteva il kajal, il trucco agli occhi costantemente, passava le ore davanti a quella toletta, e io non sono così, io non mi trucco, io non amo i gioielli, abbiamo in comune questa attrazione per i tatuaggi, ma insomma, che io considero dei gioielli i miei tatuaggi, sono molto diversi da quelli delle altre persone, sono anche lì un po' orientali, e questa è le uniche piccole cose che ci avvicinano, però diciamo come carattere mia madre non sembrava una persona, un modello, no? Il modello forte io ce l'avevo dal padre, il paterno, io sono anche molto maschile, e allora ti dico questa cosa che non so se ti interessa, ma te la dico lo stesso. 20 anni fa io ho fatto un film su mio padre, era un film che mi è stato chiesto di fare per un Rai Sat Art, che era un canale satellitare che poi è chiuso, ma non era stata una mia spinta, io l'ho fatto, è stato bello farlo, è un film anche che mi continua a piacere, molto vincente, non so come dire, molto puntuto, molto su un uomo realizzato, no? Quindi, però è molto di testa in un certo senso, ed è maschile, ed era come se la mia parte maschile ha fatto quel film. Questo film qua è la mia parte femminile, è la parte di pancia, di cuore, di sentimenti, e c'è stata però un'esigenza a farlo, quindi veramente sono due opposti, però raccontano, sono due capitoli in fondo anche della storia dell'arte di Roma nell'arte negli anni 60-70, quindi vanno anche bene insieme secondo me.
Sì, infatti viene fuori molto anche questo mondo del passato di cui parlavamo. Anna Paparatti, non abbiamo ancora detto il nome, però vabbè, sì, fin dall'inizio comunque viene fuori, non l'abbiamo detto noi qua. No, volevo chiederti questo, dal punto di vista scenografico il film è veramente molto ricco, i tessuti, i colori, i gioielli, voi due siete di quadri, poi adesso compaiono le immagini e mi ritorna alla mente tutto quello che si vede, tutto molto colorato. Lei ha contribuito in questa sorta di scenografia, ma anche se, oltre a mettere se stessa, se ti ha dato delle indicazioni anche su come fare, se ha detto, non so, se si è proposta, se ha dato degli aiuti.
Beh, io le ho chiesto spesso cosa volesse fare, cioè se ci fossero delle cose, e principalmente lei voleva dipingere. Direi che tendenzialmente tutto il resto l'ho creato io, nel senso che la casa è già un museo, è già un set perfetto ed è la sua casa, lei la modifica anche spesso, sposta gli oggetti, spessissimo sposta i divani, non so come mai, ma e poi i gioielli e le opere, quindi sì, il suo contributo è più scenografico, d'altro canto lei ha fatto scenografia all'Accademia d'Arte, alle Belle Arti a Roma, quindi è il suo campo.
Ed era Fabiana Sargentini, regista del documentario La Pitturessa, che è uscito al cinema dopo una prima visione, un'anteprima alla Festa di Roma. Questa è Chassis, ci facciamo ancora un po' cullare da Enrico Rava, questa volta è Paolo Fresu in My Funny Valentine, sempre a proposito dell'uscita del film Berkid Alive di Khabib Dumellare Rossi dal 15 aprile al cinema, con la storia di Time in Jazz in Sardegna. Seconda parte di Chassis, vi parleremo tra poco di un libro che si chiama Cinema e Disabilità, ma prima volevamo darvi qualche altra segnalazione con Amanda.
Sì, il Cinemino sta organizzando una rassegna dei grandi film classici, cioè appunto per riscoprire i classici della storia del cinema. Il primo appuntamento era l'8 aprile, il secondo però è il 15 aprile, lunedì alle 21.30. Si guarderà Un tram chiamato Desiderio di Kazan del 1951 e racconta la storia di Blanche Dubois, è la protagonista che da quando è morto suo marito non si è più risollevata, tanto che per affogare il dolore ha cominciato a bere. Questo le ha fatto perdere il posto di insegnante e così, sola e senza risorse, va a stare dalla sorella a New Orleans. La sorella aspetta un figlio dal marito Stanley, che è un uomo brutale e violento con cui Blanche non si lega. E Michel, un amico di Stanley, prova per lei un certo sentimento, ma Stanley per questo lo deride, mettendo in dubbio l'onestà di Blanche.
Vi ricordo ancora, ne abbiamo parlato prima, Good Times, invece, che la Cineteca Italiana ha organizzato all'Arlecchino due documentari interessanti. Sono I misteri del Bar Étoile, un bar che si trova a Bruxelles, in cui è frequentato insomma da attivisti politici, e racconta un po' la situazione anche là politica e dei militanti. Lo si può vedere oggi alle 15 alle 21, ma anche domani pomeriggio alle 15. E poi un grande classico, Lisbon Story di Wim Wenders, che si potrà vedere invece domani alle 17 alle 19 all'Arlecchino di Milano. Questo brano meraviglioso, che dura la bellezza di 10 minuti, ve lo farò riascoltare poi in chiusura di trasmissione, non tutto, insomma, comunque con più calma e più tempo. E adesso parliamo di un libro, si chiama, l'autore, il curatore Matteo Schianchi, il libro è Cinema e Disabilità, è uscito per Mimesis. Vi ricordo che ovviamente il podcast di questa trasmissione e delle altre lo trovate sul sito di Radio Popolare e poi sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barb Sorrentini. Poi appunto ho notato che in molti, anche su LinkedIn, non so se siete gli stessi e le stesse che ascoltano la trasmissione o sono altri che mi incontrano per caso su LinkedIn, comunque il podcast è anche lì. Il titolo del libro è Cinema e Disabilità, il film come strumento di analisi e di partecipazione, edito da Mimesis. Con noi abbiamo l'autore, curatore Matteo Schianchi, docente universitario, ricercatore presso l'Università degli Studi Milano Bicocca. Intanto buongiorno, benvenuto a Radio Popolare.
Grazie a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Un libro anche molto delicato per molti punti di vista. Quando parliamo di cinema e disabilità, prendo proprio il titolo, che cosa intendiamo?
partiamo?
Partiamo proprio da una cosa che ed è uno dei temi che ho cercato un po' di ricostruire anche nei capitoli che ho scritto di questo libro. Stiamo parlando di un tema che in realtà è sempre esistito nel cinema ed è questo che ci ha un po' mosso anche nella riflessione insieme agli altri autori. Cioè la disabilità fin dalle prime... dei primi filmati dei fratelli Lumière, quindi siamo proprio alle origini del cinema, la disabilità entra come oggetto cinematografico, oggetto narrativo, oggetto spettacolare, di intrattenimento e con tutte le cose che fa il cinema e che deve fare il cinema. E allora abbiamo cominciato a chiederci, sia rispetto al passato sia rispetto al presente, che cosa all'interno di una macchina della costruzione dell'immaginario così importante come il cinema, perché e che cosa questo tipo di rappresentazioni possano produrre all'interno di rispetto a un tema che, come dicevi anche tu prima, è un tema, diciamo, complesso, che è delicato e quindi anche sensibile per certi versi.
Quando si vede un film che tratta questo tema, a volte si cade in alcuni errori per chi lo fa, altre volte invece c'è un'attenzione e magari uno studio più profondo. Spesso quando magari qualcuno in famiglia ha dei casi, allora la sensibilità forse anche più attenta. Ecco, facendo degli esempi, quando si rischia di cadere in errore e quando invece, anche in base alla vostra esperienza di tua e di chi ha curato anche gli altri saggi naturalmente, invece è corretto?
Allora, secondo me si cade nell'errore quando si utilizza la disabilità, e poi anche qua è il tema, la disabilità vuol dire tante cose, però la si utilizza come strumento metaforico, oggetto narrativo, come se fosse un oggetto a sé, mentre invece tutti questi significati che ci sono dietro alle metafore, dietro alle narrazioni, dietro a certi modi di rappresentare la disabilità, in realtà sono molto più ricchi. E allora quando i temi i film sono fatti male su questi temi, quando l'oggetto disabilità non è riempito di tutta una serie di contenuti che in realtà nelle esistenze delle persone e nella cultura esistono. Faccio un esempio: quando abbiamo presentato questo libro un mesetto fa circa al Teatro Officina, abbiamo fatto vedere un film coreano che si chiama Oasis, del 2002. Io l'avevo visto anni fa, l'ho rivisto in quell'occasione e secondo me è un raro film fatto veramente molto molto bene. Studiandoci un po' attorno a questo film, ho scoperto che il regista ha una sorella che è nella stessa condizione della protagonista. Ora, questo non vuol dire che quelli che possono parlare di disabilità o fare film sulla disabilità debbano essere necessariamente degli addetti ai lavori o coinvolti nella questione. Così la legittimazione in prima persona vale se c'è uno studio su quella cosa, c'è una riflessione su quella cosa, non vale in sé. Però credo che quindi anche le produzioni, i registi debbano sempre di più porsi la questione di questo oggetto disabilità che pone una serie di questioni che quindi forse va affrontato e analizzato in un modo un po' più accorto, ecco. Anche narrativamente, non da un punto di vista, uno fa un film e fa un film, non è che mi ricordo anche che, tra l'altro, forse sapendo anche che avrebbe suscitato qualche polemica un film di Gabriele Salvatore, Se tutto il mio folle amore, sì. Cominciava dicendo: questo è un film, non è un saggio. È chiaro, quando si fa un film e non si scrive un saggio, questo è evidente. Però ci sono anche dei modi di narrare, anche di fare intrattenimento, perché non è che sempre deve essere il polpettone. Però c'è un modo di costruzione narrativa in cui, se alcuni elementi non vengono tenuti in considerazione, dato che la disabilità si presta, è un tema abbastanza subdolo, quei temi rientrano facilmente anche se non ce ne si rende conto, ecco.
Ci sono dei film che hanno fatto storia, naturalmente, penso a Rain Man con Dustin Hoffman, o Al mio piede sinistro, o Buon compleanno Mr. Grape. Ne ho citati tre perché fanno ormai parte della storia del cinema e probabilmente anche della storia dello studio cinematografico sulla disabilità. Ecco, da questo punto di vista, cosa, insomma, è tutto corretto?
Sì e no. Primo che hai citato, per esempio, Rain Man ha avuto, ed è anche per questo che è importante che discutere del cinema, ha avuto il merito sicuramente di divulgare qualcosa che più o meno tutti oggi sappiamo che esiste, anche se non sappiamo bene cosa sia, che è l'autismo. Prima di Rain Man quasi nessuno sapeva cosa fosse. Il problema è che le persone, anche di una certa generazione, che hanno visto Rain Man, pensano che l'autismo sia Rain Man, e invece questo, diciamo, anche all'interno dell'autismo sappiamo che è una percentuale molto minima, e quindi in quel caso c'è anche una costruzione, sì, il cinema si appropria e quindi usa la disabilità per costruire la propria narrazione, quindi non parlo solo di Disney ovviamente, quindi diventa un oggetto narrativo che però rischia di creare una serie di non solo di confusioni ma anche di semplificazioni con i quali poi dopo, diciamo, chi si occupa di disabilità o chi vive la disabilità poi si ritrova così a vivere con un substrato ulteriore di complessità che forse si sarebbero potute risolvere in altro modo in sede cinematografica.
Matteo Schianchi, intanto ricordiamo il titolo è Cinema e Disabilità. Ti faccio ancora una domanda, perché in questo libro c'è una parte dedicata anche, diciamo, all'aspetto pedagogico, cioè come il cinema potrebbe anche essere una terapia in certi casi.
Terapia non è un
termine. No, hai ragione, uno strumento.
Sì, è uno strumento in cui noi come spettatori dal cinema siamo sempre chiamati in causa. E allora si tratta, anche rispetto a narrazioni che magari non ci piacciono fino in fondo, però di utilizzare il cinema come oggetto sul quale cominciare, attraverso il quale cominciare a discutere. Non tanto sul film in sé, ma su come ci sono film probabilmente neanche tanto belli, ma in cui alcune scene su come viene rappresentata la disabilità, sul disagio, su cose positive, su altre cose critiche, ci potrebbero permettere invece di discutere, di confrontarci ovviamente collettivamente anche su questi temi, e quindi in questo caso possiamo riutilizzare il cinema per confrontarci e appropriarci in modo più compiuto di questi temi, e questo riguarda sia come singoli fruitori di film ma anche in ambito scolastico, formativo, dalle scuole. Quindi all'interno di questo titolo, di questo libro, ci sono alcuni capitoli che cercano di ricostruire anche dei percorsi che possono essere fatti nelle scuole. Io anche all'università il cinema lo utilizzo come oggetto per parlare di disabilità, quindi in questo senso il cinema è e resta uno strumento, un oggetto simbolico e narrativo molto molto importante.
Grazie Matteo Schianchi, curatore di Cinema e Disabilità, il film come strumento di analisi e di partecipazione, edito da Mimesis. A presto, ciao.
Ciao, grazie, grazie a te, grazie a tutti.
Ancora Paolo Fresu, questa volta con Rita Marco Tulli e Ornella Vanoni.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego, penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono servite a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora, ma domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa a dare, 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 non ho salvato niente, neanche te. A credere che tu potresti ritornare qui, e come tanto tempo fa io ripeto, chi lo sa, domani un altro giorno si vedrà. vita, per cui rimpianti adesso non ho più. Ma come tanto tempo fa, io ripeto, chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. Domani è un altro giorno, si vedrà.
Sempre Paolo Fresu, questa volta appunto accompagnato al pianoforte da Rita Marco Tulli con la voce di Ornella Vanoni, un grande classico dal film Berchida Live. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, non vi ricordo più dove potete ascoltarci, andate sul sito di Radio Popolare per i podcast e naturalmente ci risentiamo poi la prossima settimana. Io ringrazio e saluto Amanda.
Ciao, grazie mille.
Ci risentiamo quindi sabato prossimo con Chassis e poi nelle altre trasmissioni, come sempre, con i servizi legati al cinema e non solo. Un saluto da Barbara Sorrentini, buon fine settimana e come promesso vi lascio ancora con My Funny Valentine. We'll be right back.